Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Andare in un modo o nell'altro. Beh, siamo giunti alla fine del Vangelo di Marco, il capitolo 16, i versetti da 9 a 20 segnano la conclusione del racconto che l'Evangelista ci ha fatto e che noi abbiamo cercato di commentare ogni giorno, ogni mattina. E quest'oggi sì, la conclusione del Vangelo di Marco non è meno importante di quello che abbiamo visto finora, perché troviamo Gesù risorto dalla morte, e ci dice l'Evangelista c'è Maria Maddalena, che è la prima persona che lo vede. Lo ricordiamo, la volta scorsa Maria Maddalena era andata insieme a Salomè e all'altra Maria, la madre di Giacomo, perché era andata alla tomba la domenica mattina, appunto il primo giorno della settimana. Avevano preso degli unguenti da imbalsamazione, dei profumi per il corpo di Gesù morto, e invece non l'avevano trovato nella tomba. Questa stanza scavata nella roccia era aperta, la pietra enorme che chiudeva l'imboccatura era stata rotolata, però l'interno era occupato ugualmente, da un giovane vestito di bianco e che era seduto sulla piattaforma di roccia, anche questa su cui prima era adagiato il corpo di Gesù avvolto in un lenzuolo. Lo aveva fatto Giuseppe d'Arimatea, il proprietario della tomba stessa, che aveva fatto preparare un domani per sé e che aveva invece messo con gioia a disposizione di Gesù morto. E le donne avevano trovato quest'angelo, in poche parole, e Gesù non c'era. E qui l'Evangelista continua dicendo che dopo, nella stessa mattina di domenica, la prima persona che vide Gesù fu proprio Maria Maddalena, da cui Gesù aveva cacciato 7 demoni. E quindi la donna era stata invitata prima dall'angelo insieme alle altre donne di andare ad avvisare i discepoli che Gesù era risorto, ma loro avevano avuto troppa paura per parlare, erano troppo spaventate, erano scappate via, sì, ma non avevano detto nulla. Adesso Maria Maddalena ha visto Gesù con i suoi occhi, ne è stata incoraggiata, Gesù l'ha risollevata, le ha spiegato in poche parole qualcosa, e anche lui l'ha esortata ad andare dai discepoli. Lei lo fa, adesso lo fa, li trova addolorati con gli occhi umidi di pianto e subito dice loro di avere visto Gesù. Gesù è vivo, ma nessuno le crede. E più tardi, quello stesso giorno, Gesù insomma deve darsi da fare, molto da fare, per fare capire che effettivamente lui ha ripreso la vita, lui è risorto. E allora dapprima appare a due discepoli che andavano da Gerusalemme verso l'esterno della città. Addirittura all'inizio non lo riconoscono, il suo aspetto era un po' cambiato dopo la resurrezione, un aspetto glorificato, diverso comunque da quello che aveva avuto prima. E quando finalmente si accorgono che era proprio lui, ritornano di corsa a Gerusalemme e anche loro lo dicono agli altri. Beh, questa volta si saranno convinti, dite voi. No, neanche stavolta, nessuno ci crede. E Gesù deve fare ancora uno sforzo, stavolta appare agli 11 discepoli rimasti, tutti insieme, erano lì riuniti, stavano mangiando. E allora li rimprovera. Perché siete increduli? Perché siete così ostinati a rifiutare nel credere a quelli che già vi hanno detto che io sono risorto? Eccomi, sono risorto, sono qui davanti a voi, ci credete adesso? Beh, sì, dovettero crederci nonostante tutto. Quante volte anche noi siamo così nel credere non a un Gesù che ci appare davanti agli occhi, magari attraversando i muri o attraversando le porte chiuse, ma un Gesù che appare nella nostra vita all'improvviso, che sussurra attraverso lo Spirito Santo alla nostra coscienza delle parole, che fa passare delle sensazioni profonde, vere, importanti nel nostro spirito, nella nostra mente, nel nostro cuore. E quante volte noi non ci crediamo, noi mettiamo da parte questi sussurri, queste sensazioni, queste chiamate che riceviamo, quante volte anche noi siamo increduli e incredule. Gesù a questo punto dice ai suoi discepoli lì riuniti: andate in tutto il mondo a predicare a tutti il Vangelo, e quelli che crederanno e saranno battezzati saranno salvati, ma quelli che non crederanno saranno condannati. E questo il grande mandato, come alcuni lo chiamano, è il grande incarico che tutti coloro che credono in Gesù ricevono, cioè passare ad altri il testimone, passare ad altri la propria esperienza di vita, spiegare ad altri le proprie convinzioni. E sarà lo Spirito Santo, come è stato per ciascuno prima, a toccare il cuore, la mente, la vita delle nuove persone che vengono a conoscenza del messaggio di Gesù. E c'è qualcosa che riguarda anche noi, noi qui, noi ora, noi personalmente. E lo vedremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi: andare in un modo o nell'altro. Nel precedente segmento abbiamo visto Gesù risorto che appare alla fine, dopo essere apparso a tanti che non credevano, dei suoi discepoli, alla fine appare proprio agli 11 apostoli che erano riuniti a mangiare insieme in una stanza chiusa. E se prima loro stessi, preavvisati da chi aveva visto Gesù risorto, non ci avevano creduto, insomma adesso davanti all'evidenza devono per forza rassegnarsi, lo dico tra virgolette, insomma Gesù è risorto, è qui. E Gesù dà loro un grande mandato, dicevamo, quello di andare a predicare a tutti la bella notizia, la buona notizia, la fantastica notizia del Vangelo, la salvezza per grazia mediante la fede. Non siamo salvati con i nostri sforzi, con i nostri sacrifici, con le nostre mortificazioni, con i nostri fioretti, chiamateli come volete, Siamo salvati per fede. Siamo salvati avendo fede in Gesù, e avendo fede Gesù ci accorda la grazia del perdono. E poi le nostre opere vengono dopo. Come dice l'apostolo Paolo, le opere sono quelle che Dio ha preparato per noi. È Lui l'operatore, è Lui che crea le cose buone e poi fa in modo che noi le applichiamo. Quindi continua l'apostolo: proprio per questo motivo noi non abbiamo alcun merito quando facciamo il bene. E allora la salvezza non la riceviamo per merito, non la riceviamo perché facciamo il bene, ma facciamo il bene perché già abbiamo ricevuto la salvezza, perché Dio ci ha perdonati, perché Dio ci ha trasformati. Lo ha fatto per grazia, perché abbiamo avuto fede in Lui, abbiamo avuto fede in Gesù e nella parola del suo Vangelo. E Gesù poi continua davanti agli undici e dice: sì, andate in tutto il mondo a predicare a tutti il Vangelo, e quelli che crederanno e saranno battezzati saranno salvati, ma quelli che non crederanno saranno condannati. Quindi il battesimo cosciente, il battesimo consapevole, la scelta consapevole di essere battezzati è qualcosa che dà testimonianza del nostro cambiamento, sì, in qualche modo, ma soprattutto della nostra nuova scelta di vita. E quelli che avranno creduto, dice Gesù, useranno la mia autorità per cacciare i demoni e parleranno nuove lingue, saranno perfino in grado di toccare i serpenti senza pericolo, e anche se berranno dei veleni non ne subiranno danni, e potranno guarire i malati posando le mani su di loro. Queste cose non è detto che avvengano sempre, ma sono avvenute sono avvenute anche nel nostro tempo, non necessariamente nei tempi antichi. E Dio, e Gesù, e lo Spirito Santo continua a manifestarsi, non necessariamente in maniera personale, anche se qualche volta nel nostro tempo è avvenuto, così come è successo agli 11 apostoli, ecco, proprio con Gesù risorto. Questo può avvenire, come anche le altre cose di cui dicevo prima, ma non necessariamente avviene. Quello che avviene invece è il grande miracolo nella nostra vita e nella vita di ciascuno di noi quando si manifesta la presenza di Dio e il cambiamento che questa presenza di Dio attraverso lo Spirito Santo può operare in noi. Cambiare i caratteri, cambiare la mentalità, cambiare i sentimenti, cambiare le attitudini, cambiare la capacità di svolgere dei compiti nella propria vita, di essere addentro a delle situazioni per le quali prima non eravamo assolutamente tagliati. Può cambiare tutto. E allora questo cambiamento Dio lo ha preparato per tutti coloro che lo vogliono. E anche a noi ha detto di andare in un modo o nell'altro. Non è necessario andare lontano se non possiamo, in Africa, in Asia, nei luoghi sperduti della terra. Non è necessario se non siamo in grado, se non abbiamo quel dono particolare. Ci deve questo dare comunque da pensare, perché il Vangelo è per tutti, come dice Gesù, e tutti hanno bisogno di sentire parlare di Lui. Però purtroppo, dopo oltre 2000 anni, c'è ancora un lavoro enorme da fare. Più di 2 miliardi di persone, di circa 7000 etnie diverse, non hanno mai sentito parlare di Gesù. Non esiste la traduzione di un solo versetto della Bibbia in quasi 1500 lingue, mentre altri popoli hanno solo delle porzioni delle sacre scritture, a volte solo i Vangeli o anche un solo Vangelo. E Gesù ci dice di andare in un modo o nell'altro. Beh, il nostro modo di andare può non essere quello di recarci appunto in un paese lontano per cercare di dare il nostro contributo a queste difficoltà che abbiamo appena esposte, ma il nostro modo di andare deve comunque essere un modo di andare verso l'altra persona, un modo di andare verso gli individui che stanno attorno a noi comunque, gli amici, i familiari, le persone che incontriamo nella nostra giornata, i colleghi di lavoro o di studio. Tutti hanno diritto e tutti hanno bisogno di sentire, non solo parlare di Gesù, ma di sentire parlare Gesù nel loro cuore, nella loro vita. E a volte le prime parole di Gesù sono quelle che passano attraverso di noi, attraverso di me, attraverso di voi, rivolte a un'altra persona, e da lì parte una scintilla che verrà opportunamente alimentata dallo Spirito Santo, siatene certi. Beh, il nostro compito allora è questo: andare in un modo o nell'altro. Ce lo ha chiesto Gesù. Che il Signore ci benedica.